Mesdames et messieurs.
Babel.
Sheesh.
There are very special Sheesh. Expectations of my speech Sheesh. Here
the,
today.
The results are not good.
Babel.
Berlin Wall.
We the people.
Sheesh. Destroyed.
We the people.
Sheesh. By the people.
We the people.
Sheesh. The results are not good.
In order to.
We the people.
Sheesh.
To heal the good.
We the people.
Sheesh.
For posterity.
We the people.
Sheesh. The results are not good.
Babel.
Benvenuti a questa nuovissima puntata di Babel. Siamo qui negli studi di Radio Revolution, nel nostro nuovissimo e devo dire anche bellissimo studio nuovo. Siamo qui per l'ultima puntata, ahimè, perché poi ce ne andiamo tutti al mare. L'ultima puntata di quest'anno. Io sono Luna e do il benvenuto a Elia, come sempre.
Ciao, ciao Luna, ciao.
E do il
pubblico.
Benvenuto al nostro ospite, Agu.
Ciao,
e...
ciao a tutti.
Per ora dico solo Buenos Dias, quindi immaginate in che paese stiamo andando oggi.
E no, non è la Francia.
E non è, e non è il Portogallo.
No.
È la bellissima e caldissima Spagna. E quindi per entrare nel clima spagnolo, diciamo, andiamo subito ad ascoltarci una bellissima canzone. E questo è Alvaro Soler con El Mismo Sol.
Sento già il sole della Spagna che mi scalda la schiena in questa estate che ormai è arrivata, ma cominciamo a parlare un po' con il nostro ospite. Ciao.
Ciao, come stai?
Ah, io sto bene, tu?
Bene, molto bene, grazie.
Dici, presentati, chi sei, cosa fai?
Mi chiamo Agustín, sono della Spagna, sono nato in un posto che si chiama Cáceres, un posto vicino a Portogallo, ma studio a Madrid, studio medicina veterinaria.
Mm-hmm.
E sono arrivato qua a settembre e niente, mi trovo molto bene.
E come mai sei voluto venire in Italia?
Io volevo fare l'Erasmus, quindi il posto in cui farlo non era una priorità. Mm-hmm. E, ho deciso di scegliere Italia, ho preparato un po' la lingua e quindi sono
è stata la tua prima scelta l'Italia?
Non è stata la prima scelta perché io sapevo l'inglese, quindi ho deciso di provare fortuna con i posti in cui si parlava l'inglese, ma non c'era abbastanza posto, quindi...
È stato il destino, dai.
Sì, infatti.
Sì, esatto. Pensa che se fosse andata come pensavi te, non saresti qua a Radio Revolution.
No, infatti, c'è una bella cosa.
Non saresti più in Europa, possiamo dirlo.
La scelta di Parma ti è stata imposta o hai espresso qualche preferenza?
No, io avevo diversi posti da scegliere, tra cui Torino, Milano, Bologna. Alla fine ho scelto Parma un po' perché mi sembrava una città piccola, un po' più tranquilla rispetto a Madrid.
Sì, beh, indubbiamente più tranquilla di Madrid.
E niente, è anche, diciamo, più o meno in un posto che mi permette di viaggiare lungo l'Italia, quindi
sì, abbastanza al centro, quindi
ma ha scelto bene, sapete perché? Perché veterinaria, che lui studia veterinaria, ricordiamocelo, è la seconda in Italia, Parma, quindi è un'ottima università e quindi è caduto proprio bene. E quindi l'università ti piace? Come sta andando?
Sì, io mi trovo molto bene, mi manca un esame da dare, quindi fino a questo momento mi sento... Mi sento a posto, sì.
Bene, soltanto un esame, magari fosse così anche per me.
E quando tornerai in Spagna cosa hai intenzione di fare?
Per prima volta in 3 anni che non devo dare gli esami a settembre, penso di essere con la famiglia, con gli amici che è abbastanza tempo che non li vedo e godere l'estate, basta.
Finalmente, un po' di meritato po' riposo.
Relax assolutamente e poi si ricomincerà perché...
Bene, allora noi adesso facciamo sentire un po' del buon vecchio Bob Marley. E ci sentiamo dopo la canzone. Oh no, oh no. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Ooh, ooh, ooh. Yeah. All around in my hometown, they're trying to track me down. Yeah. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy. For the
siamo di nuovo qui, siamo sempre col nostro ospite spagnolo e...
su queste onde reggae.
E sì, continuiamo a parlare, parliamo di qualcosa che ci tocca... appassiona.
Esatto, che appassiona, ci tocca molto a noi da italiani vicino. E anche a voi spagnoli.
Parliamo di calcio. Allora, quanti hanno visto la partita Italia-Spagna di ieri? Ago, tu l'hai vista?
Sì, certo.
Questo tono a rammarito.
Dobbiamo dire, per chi ancora non lo sappia, non so se esiste qualcuno in Italia o nel mondo che non lo sa, sì. Ma noi abbiamo battuto la Spagna 2-0, Italia che non vinceva contro la Spagna dal 94,
in una partita ufficiale internazionale dal 1994, dal millennio scorso.
Abbiamo battuto i campioni d'Europa.
I campioni d'Europa.
Ma allora andiamo subito a chiedere al nostro ospite se intanto se segue il calcio.
Sì, certo che lo seguo.
Ti piace?
Sì, mi piace.
Chi è che non piace il calcio sulle mani? Nessuno.
A me non è che mi faccia impazzire.
Me fa impazzire invece. Calcio e calciatore.
Sono sempre contento se l'Italia vince, però insomma.
Ma ieri abbiamo esultato molto di più perché insomma la Spagna aveva una squadra, un gioiello.
Aveva una squadra interessante.
Come è stata presa questa sconfitta in Spagna?
Prima di tutto l'Italia forse non ha queste squadre con giocatori molto conosciuti, ma secondo me hanno un equipo, diciamo è una squadra e sono tutti insieme, e, diciamo sono concentrati, hanno un bel allenatore, quindi
che...
secondo me non mi sorprende che abbia vinto l'Italia, mi sono triste perché, perché non abbiamo vinto noi, ma comunque... Sì. Comunque lo meritava alla fine.
Sì, beh, quello che è stato veramente sorprendente è che per una che l'Italia non aveva una squadra fatta di stelle, non aveva nessun nome gigantesco da mettere in campo, un grande campione così. Però è riuscita comunque a fare bene sia col Belgio, che era la favorita, che è anche, che comunque è rimasta nelle fasi finali, e anche con la Spagna, che comunque era la campionessa
dell'Europa. In carica. Quindi diciamo riuscita... che Del Bosque dovrà cambiare qualcosa per le prossime partite.
Se continua avanti.
Perché dopo una sconfitta del genere.
È dura, diciamo che l'Italia, anche se non ha questi talenti mondiali e famosi a livello mondiale,
ci ha messo il cuore. Da dire che l'ultima volta, a meno che io mi ricordi, anche se non sono un esperto di calcio, ma l'ultima volta che mi ricordi che l'Italia aveva dei campioni di livello mondiale è quando abbiamo vinto i mondiali nel 2006, che allora avevamo una squadra a tutte le stelle.
Sì, e infatti ci siamo meritato quel mondiale, chissà cosa riusciremo a fare ancora per questo europeo. Adesso c'è Italia-Germania, tu la guarderai, Agu?
Sì, certo, ti farò per l'Italia.
Grande!
Ecco, questa è una cosa...
È sportività.
Esatto, tanto di cappello. Molto
e hai
bene.
Sentito qualche tuo amico spagnolo durante la partita, prima, dopo?
No, ho visto i giornali e mi sa che una cosa che abbiamo in comune è che quando si vince siamo i migliori e quando non si vince è una catastrofe mondiale,
certo.
Quindi...
Sì, io ricordo i mondiali del 2010 che siamo usciti ai gironi dopo da campioni del mondo, che c'è stato veramente un assalto alla squadra come se avessero ucciso qualcuno e tra l'altro anche noi siamo partiti insomma insultandoli un po' perché pensavamo che non riuscissero a fare niente.
Alla
e invece...
Spagna è successo lo stesso al 2014, perché anche siamo rimasti negli ottavi. Quindi dopo vincere
da campioni del mondo, ecco. Siete usciti diciamo quasi subito. Però le competizioni ufficiali sono così, e nel calcio soprattutto tutto è possibile, e quindi sì. Aspettando la prossima partita, forza azzurri, e andiamo.
E come l'hai vista, come hai visto il calcio in Spagna? Perché io ho idea che si è visto in maniera molto simile all'Italia, così?
Sì, la gente lo vive con molta passione. E quelli che sono tifosi della sua squadra lo sono fino alla morte e quindi sì, la gente lo vive, mi sa, lo vive come gli italiani.
Qual è la tua squadra, Barcellona o Real Madrid?
Non è che tifo diciamo Barcellona, ma quando devono giocare quando tra di loro, preferisco che vinca il Barcellona perché mi piace come gioca, basicamente.
Sì. A me piace questo tipo di tifo, che non si tifa la maglia ma si tifa
ma
il gioco.
Ma non è frequente in Spagna comunque.
No, no, ma neanche in Italia. Però anche io apprezzo poi il fatto che io non tifo nessuna squadra di particolare, a me piace il bel gioco. Se il Crotone fa bel gioco, tifiamo Crotone. Perché
beh,
no?
Io invece no, sono una super tifosa del Barcellona e il Barcellona ci dà spettacolo ogni volta, anche Real Madrid devo dire che questa Champions se la sono meritata, però comunque io sono una super tifosissima e con questo io dico forza azzurri per ora.
Bene, adesso ci ascoltiamo una bella musica di Morricone per stendere un po' i nervi. Morricone che ha vinto l'Oscar quest'anno e in quanto, visto che parliamo di Oscar, è doveroso ricordare che proprio ieri è morto un simbolo del cinema italiano, dello spaghetti western e del cinema in generale, che era Bud Spencer. E dispiace un sacco a
rimarrà
tutti,
sempre nei nostri
tutti,
cuori
rimarrà nei nostri cuori. Ha fatto dei film che sono rimasti veramente nella storia del cinema italiano e che hanno ispirato anche dei grandi registi come Tarantino era un amante dello spaghetti western con Bud Spencer, Terence Hill e gli altri.
Di certo non verranno dimenticati.
Ma no. Torniamo a noi.
Torniamo alla Spagna.
Torniamo alla Spagna, perché la Spagna ha appena vissuto, oltre a questo incidente sportivo, diciamo, però ci sono cose ben più importanti che stanno succedendo in questi giorni in Spagna, in quanto sono appena state le elezioni, un po' sorpresa, è vero?
Sì, sorpresa per la sinistra, diciamo, Podemos, che pensava di prendere più voti, e anche per PSOE, che era l'altro partito di sinistra, che ha perso anche qualche deputati.
Sì.
Ma la destra ha migliorato rispetto a quelli che sono stati il 20 di novembre.
Ho letto su dei giornali che alcuni politologhi hanno associato la vittoria del Partito Popolare in Spagna un po' anche al Brexit, in quanto la gente, avendo visto il Brexit, si è spaventata e invece di votare dei partiti nuovi, no, innovativi, come poteva essere Podemos o comunque che rivoluzionari, diciamo, ovviamente in senso buono, ha voluto stare un po' più su conservatori. Mm-hmm. È possibile secondo te?
Secondo me, certo che è stata un'influenza dalle cose che succedono nell'Europa, diciamo, all'ora di votare la gente, non diciamo che ha paura, ma forse preferisce votare pensando qualcosa che le assicura il lavoro. Mm-hmm. Forse il fatto è che noi abbiamo avuto altre elezioni il 20 di novembre e il risultato, vabbè, sono un po' diversi, ma alla fine nessuno ha preso la maggioranza per governare, quindi stiamo un'altra volta nel punto in cui i partiti politici devono mettersi d'accordo.
Sarà un governo di coalizione, quindi.
Si spera di sì, perché alla fine, se non c'è nessuno che rappresenta la maggioranza della popolazione, è l'obbligo dei politici parlare. E quello non l'hanno fatto dopo le prime elezioni che abbiamo avuto. Quindi
senti, ma in Spagna come è vissuta la politica? Cioè, gli spagnoli come vivono la politica? Faccio un esempio: in Italia c'è un grosso disinteresse nei confronti della politica dal punto di vista dell'italiano medio, diciamo, cosa che invece non è così in Inghilterra, per esempio. In Inghilterra la partecipazione politica è un po' più presente, un po' più attiva, o anche in Francia. In Spagna?
In Spagna c'era, diciamo, questo disinteresse per la politica, soprattutto dopo la crisi economica. Mm-hmm. E sono stati movimenti che dopo hanno diciamo evoluti e hanno formato i nuovi partiti politici e la gente sembra più interessata, ma comunque queste elezioni il percentuale di popolazione che ha votato è stato il minimo di tutta la storia della nostra democrazia. Quindi, ma secondo me la gente, la politica alla fine è qualcosa per rendere la vita più facile ai cittadini. Sì. Quindi la gente veramente si interessa nella politica nel punto in cui l'affetta direttamente le cose che i politici decidono.
Certo.
Ma si vive con intensità, la gente secondo me è molto, molto interessata e segue il mondo politico.
Dai, almeno questo. E un'altra domanda sempre sulla politica, perché una cosa che almeno ho visto che si tende a dimenticare, che noi italiani tendiamo a dimenticare, è che la Spagna è stata sotto una dittatura, la dittatura di Franco, fino a poco tempo fa comunque. Sì, rispetto all'Italia o le altre nazioni europee che comunque hanno visto i dittatori cadere dopo la Seconda Guerra Mondiale, appena dopo, in la Spagna Franco è rimasto molto, molto tempo. Questo come viene vissuto adesso il ricordo di Franco in Spagna?
Ci saranno sempre le opinioni.
Certo, ovviamente.
Io sono nato nel 94, quindi la mia opinione è quello che ho vissuto negli anni della mia vita.
Sì.
La sensazione che ho è che è stata molta sofferenza da tutta la popolazione in Spagna questi anni. Mm-hmm. Fino al 75, che è morto il dittatore.
Sì.
E dopo si è voluto diciamo trovare un cammino giusto per tutta la Spagna, ma è ancora presente, sembra che il secolo scorso è passato e lo vediamo
lontano,
molto lontano, sì. Ma ci sono, diciamo, i segnali, diciamo le ferite che non saranno mai chiuse.
Certo, oppure ci vorrà tanto tanto tempo.
Sì, infatti.
Bene.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo tra le mie braccia. e se alla sua età lei difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa, estate e inverno, a stratracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia, col vino forte, porter sul viso l'ombra di un sorriso, tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo, pubblica moglie. Quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai, più di una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai te la fiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire nicio bello e bamboccione. Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odore, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se ricercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.
E questo era De André, con La città vecchia.
Ma quanto mi piace De André.
Ricordiamo che le canzoni le ha scelte il nostro ospite, che è qui in Italia da poco, però ha già davvero buon gusto per la musica italiana, devo dire. E tornando appunto a parlare di Agu, parliamo del posto in cui vivi. Mi ricordi il nome della città?
Cáceres.
E è vicino al Portogallo,
sì,
giusto?
Sì, vicino, molto vicino.
E quindi ti capita spesso di andare?
Sì, ogni volta che possiamo, mia famiglia, diciamo, andiamo subito al mare, che è il posto più vicino.
Nelle spiagge portoghesi?
Sì, sono bellissime.
Ti racconterò un aneddoto, una situazione che mi è capitata quando ero in Portogallo. In Spagna purtroppo non ci sono mai stata. Ho incontrato un sacco di spagnoli in Portogallo. E quando abitavo in una casa, e la mia padrona di casa, diciamo, quando ho visto che uscivo con uno spagnolo, mi ha detto testuali parole: Atensao menina, perché da Spagna né buon vento né buon casamento. E tradotto significa: stai attenta, perché qui in Portogallo dicono che dalla Spagna non c'è né buon vento né buon matrimonio. Cosa dici tu?
No, cioè, noi siamo popoli alla fine vicini e penso che ci rispettiamo. E forse loro fanno un sforzo più grande, ad esempio per imparare la lingua. Vengono in Spagna e sanno parlare lo spagnolo bene o parlano l'inglese. Noi invece andiamo a Portogallo e parliamo il portugnolo, che sarebbe una mischia sarebbe una mischia tra le poche parole che conosciamo di portoghese e molte parole spagnole.
Ho capito. Quindi, sì, io anche parlavo portugnolo, lo ammetto, ma perché imparando spagnolo e portoghese insieme è un po' difficile, diciamo. Però insomma, mi è sembrato strano vedere questi vicini di casa che non si amano così tanto, ecco. Però diciamo che magari era soltanto un'eccezione, quella che ho incontrato io. E invece, parlando del rapporto tra Spagna e Italia, tu qui ci sono state situazioni particolari, storie che ti sono capitate?
Io mi sono trovato molto bene, nel senso non ho avuto nessuna cosa che mi ha fatto, non lo so, no.
Beh, tra Spagna e Italia corre buon sangue.
Sì, certo, no. La cultura è abbastanza, non è così simile come si pensa subito, ma sì che ci sono, cioè è abbastanza facile adattarsi e boh, mi sa, sono popoli abbastanza simili.
Siamo tutti mediterranei, dai.
Sì, sì. E poi sì, insomma, Italia e Spagna sono molto 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 simili. Anche le lingue, parliamo di lingua.
Tanto tutti sanno che lo spagnolo è uguale all'italiano, ma ci aggiungi la S alla fine delle parole.
Esatto, io ho imparato lo spagnolo così.
No, però c'è da dire una cosa, che spagnolo e portoghese hanno a che fare come italiano e francese, cioè hanno la stessa radice ma sono due lingue molto diverse, vero?
Sì, infatti,
parlo con voi due perché io non conosco né lo spagnolo né il portoghese.
Sì, tutti e quattro sono derivati dal latino.
Sì.
Quindi ci sono delle cose in comune, ma non puoi andare in giro pensando che puoi andare diciamo in Francia, in Portogallo, in Italia parlando lo spagnolo, perché forse ti capiscono, ma la maggior parte delle volte non sanno cosa stai dicendo.
Sono cose molto diverse.
Per quello bisogna un po', prima di, ad esempio, fare l'Erasmus, avere un minimo di conoscenze,
sì,
per cui poi
è utile.
Sì.
E invece parlo a voi due. In Brasile so che si parla un portoghese, per modo di dire, un po' come in America si parla l'inglese americano.
Dicono che è il portoghese con lo zucchero, perché
con lo zucchero?
Sì, i portoghesi dicono che noi cantiamo mentre parliamo, ma perché sono solo invidiosi del fatto che il nostro portoghese è molto più bello. Ha un suono molto più dolce e è molto più comprensibile da parte mia. Poi insomma sono comunque è la stessa lingua, solo pronunciata in modo diverso e grammaticalmente ci sono delle differenze. Però sì, bisogna fare attenzione perché non è tutto spagnolo.
Quindi in Brasile c'è il portoghese con lo zucchero e in Portogallo quello per diabetici, insomma.
Sì, sì, in Portogallo poi sono molto molto pignoli, non bisogna sbagliare quando si parla. Magari gli spagnoli sono molto più...
C'è un po' di questo nazismo grammaticale anche in Francia.
E in Spagna come sono?
No, in Spagna quando si trova in giro qualcuno che sa parlare lo spagnolo, la gente lo valuta, nel senso siamo coscienti, noi abbiamo tantissimi accenti, ci sono anche più di una lingua in Spagna, il
certo,
catalan,
il catalano,
e l'euskera, il galego, quindi alla fine mi sa che si valuta.
Sì. E da dove vieni tu? Parliamo un po' di cultura, quindi di tradizioni, di cose che hai nel tuo bagaglio culturale. Voi vi sentite in qualche modo staccati dalla Spagna per quanto riguarda le tradizioni? Ovviamente in maniera bonaria, non in maniera magari un po' più leggera, ma come Barcellona, come la Catalogna, come...
No, credo che loro non siano così indipendenti.
No, faccio questa domanda perché in Italia è così dappertutto. Nel senso,
sì, l'Italia
è un paese unito, però ogni comune ha le sue cose. Noi abbiamo i cappelletti, i tortelli, così, dal punto di vista culinario, ma anche dal punto di vista culturale. E voi, dalle vostre parti, avete qualcosa di particolare che in Spagna non si trova o cose così?
Prima di tutto, una delle cose che mi piacciono di più dell'Italia è che voi siete italiani e cercate, a eccezione di alcuni, cercate di trovare le cose che vi fanno essere insieme, le cose positive, e quello lo utilizzate, diciamo, come un orgoglio di essere, di appartenere al vostro paese. Da noi invece mi sa c'è un po' più queste, da parte di qualche regione, che è vero che hanno la sua storia diversa e bisogna riconoscere le peculiarità di ognuno, ma noi mi sa non utilizziamo le cose positive
per siamo
un po' catastrofisti.
Beh, sì. anche in Italia ogni tanto succede questa cosa.
E anche perché il, diciamo, il sentimento di essere spagnolo è stato utilizzato politicamente per i partiti di solito della destra.
Certo.
È una connotazione per forse una persona che non si sente legata a un'ideologia politica, forse negativa.
Certo,
ma comunque
certo.
io spero nel futuro ci siano... troviamo le cose positive che ci fanno essere insieme.
Io so che c'è una cosa che lega Spagna e Italia ed è la musica. Noi ascoltiamo un sacco di musica spagnola che ci fa ballare tutte le estati e una di queste è Enrique Iglesias.
Enrique Iglesias.
Se me corta la respiración cuando tú me miras, se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón,
y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol,
bailando.
Física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca,
una noche loca.
tutto si potrà dire di Iglesias, tranne che non ha fantasia. Pensate che tutte le estate riesci a tirare fuori un titolo nuovo per la stessa canzone. E dopo decine di anni ci vuole fantasia.
Non è
vuole
vero, perché tu non sai lo spagnolo. Perché sì, sennò per i
immagino che i testi
diversi.
Siano pregni di significato. Sì. È il De André spagnolo, sono sicuro. Guarda,
vabbè,
le poesie.
Non esageriamo. Però c'è passione, è quello che serve per movimentare i nostri cuori d'estate.
Sì, in effetti non è la stessa cosa ballare De André e ballare
no,
Iglesias.
Beh, ma è perché gli spagnoli hanno un cuore caldo, è per quello,
caldo,
devono dimostrarlo.
E pieno di alcol come quello di andare.
Direi, esatto, forse l'alcol c'è, però...
Torniamo in Spagna. Cominciamo a fare domande che tutti gli spettatori stanno aspettando, cioè i piatti tipici spagnoli. Ma attenzione, non vogliamo sentire la paella, perché la paella è troppo banale. Vogliamo sentire un piatto tipico delle tue zone.
Allora, delle mie zone, quello che è più tipico è il prosciutto.
Ah,
che tutti conosciamo,
sì.
Perché
il prosciutto
è, è una regione che ha è molto estensa, c'è tantissimi posti, tantissima campagna con la natura,
sì. Un po' come Parma.
Sì.
Questo è il vero motivo per cui hai scelto Parma.
E ci sono tanti, la gente alleva i maiali e c'è uno dei posti in cui si produce il prosciutto.
Sì.
Anche, non lo so, il vino.
E tu cucini?
Sì.
Sai cucinare molto, molto bene.
Praticamente un italiano acquisito, dai.
Sì, decisamente.
Piace il vino, il prosciutto. Un parmigiano, perché piace vino, prosciutto, sa cucinare.
Te l'ho detto che era questo il motivo segreto per cui ha scelto Parma.
In realtà lui è nato in Erasmus in Spagna.
E qual è il piatto che ti viene meglio, diciamo, il tuo piatto forte?
Il mio piatto forte? Ma di tipico?
Anche
io potrei fare
un toast.
La tortilla la faccio bene. Anche il gazpacho, che è una zuppa di pomodoro che è fredda. E quando all'estate hai voglia di prendere qualcosa fredda, questa zuppa di pomodori è molto buona.
Devo provarla questa zuppa di pomodoro. Non avevo mai sentito, parlare.
Vediamo. Allora, tu sei arrivato in Italia. E cosa ti aspettavi dall'Italia?
Quando sono sceso dall'aereo, quello che mi ha, ho avuto un colpo di umidità. Quello è lo primo che il mio primo ricordo che ho avuto.
È perché è arrivato
dell'Italia.
Nella pianura.
La grande pianura, il grande fiume.
E dopo, poco a poco, non lo so, ho conosciuto la gente. Le tradizioni, ho indagato un po' le tradizioni della regione e un po' le tradizioni italiane e sono iniziato, non lo so, a assaggiare le cose tipiche e niente.
E l'italiano te lo aspettavi così? Cioè, l'italiano, parlare di italiano è un po' come parlare dell'europeo, perché c'è veramente di tutto. Però l'impatto con la popolazione italiana è stato come te l'aspettavi?
Sì, alla fine la gente che conosco, la maggior parte della gente che conosco sono gente giovane e li vedo, siamo alla fine tutti un po' europei perché abbiamo nato più o meno, siamo della stessa generazione, quelli che studiamo adesso e niente, mi li trovo molto
E molto il posto più bello che hai visto qua in Italia? Che ti è rimasto più nel cuore, diciamo?
Roma. Roma.
Giochi facile.
Sì, Roma diciamo che fa innamorare chiunque.
Sì.
Ma e altri posti cosa hai visto? Dici cosa hai visto.
Il primo viaggio che ho fatto stato...
Scusa, hai visto Parma e Roma, per forza che Roma è il posto migliore che hai visto.
Sono andato a Bologna, il primo viaggio che ho fatto, e dopo sono andato a Pisa. Prima di partire ho visitato Torino, anche Milano. Venezia
è indimenticabile.
Sono venuti a trovarmi i miei. Sono andato a Firenze, che è stata anche che è una città bellissima. Anche
ottimo.
E l'ultimo posto che ho potuto visitare è stato Roma. Che...
Diciamo che gli manca solo Napoli e poi ha fatto.
Le grandi città le ha fatte.
Sì.
Quindi tu sei più un tipo da città d'arte piuttosto che da natura?
No, mi piace. Nel senso. Se faccio un viaggio dipende un po' cosa sto cercando nel momento.
Ovvio.
Volevo vedere i posti più importanti, anche perché l'Italia è piena di cultura, quindi
Non ci manca.
Arriva un momento in cui veramente hai la testa girata di tutta, di tutti sì. i musei che vedi, tutto quello, ma dopo, cioè, alla fine lo cerchi perché è quest'anno che vivo qua
sì.
e quindi penso che avrò l'ultima opportunità per viaggiare ad ogni posto.
Certo,
e
certo, certo.
Trovo cogli l'attimo.
A due ore di treno, insomma, è
sì,
tutta
ma
qua.
Se faccio un viaggio da, a questo punto, finché prima di partire, forse vado in un altro posto, tipo le Marche.
Sì.
Un posto forse che non sia così conosciuto, ma anche
ci sono dei paesaggi meravigliosi.
La bellezza un po' nella natura, così.
Sì. E invece in Spagna, se io dovessi andare in Spagna, tu cosa mi consiglieresti?
Dipende da quello che hai detto prima,
certo.
Dipende un po' se cerchi un viaggio un po' più culturale o...
Facciamo che io ho due biglietti, uno per un viaggio culturale e uno per un viaggio naturale, diciamo.
Allora, se devi andare a un posto in cui stai cercando la natura, io sì. ti direi di andare alla mia regione, ovviamente.
Uh-huh.
Ma perché ci sono i posti nella mia provincia
sì.
e in cui all'estate ci sono le piscine naturali.
Ah,
abbiamo
bello.
Una no. delle poche spiagge con la... Non so se sapete cos'è la bandiera blu, questa che...
No, non ce l'abbiamo la bandiera blu, secondo me.
La bandiera blu
no.
in una spiaggia è tipo che la spiaggia è pulita, che è tutto, diciamo, un posto naturale, non è
ah.
contaminato.
Ah, ho capito.
È una... avendo
una
in conto,
certificazione
sì
diciamo.
Sì avendo in conto che tutta Estremadura, tutta la mia regione è all'interno, avere una spiaggia di acqua dolce è una cosa diciamo diversa
sì, infatti.
Ah,
per
caspita.
Fare
è bellissimo ci voglio andare
culturale
e invece culturale,
culturale?
Diciamo il centro della Spagna è letteralmente e anche figuratamente Madrid
sì.
dove ci sono dei musei incredibili, anche ci sono le opere italiane
certo,
e c'è l'influenza tutto. Italiana e, è una città culturale anche per vivere quello che è una città cosmopolita
sì.
diciamo. Anche Barcellona molto bella, il nord è bellissimo, il sud è impressionante.
Non ci manca
la gente, la gente è molto gentile, gli piacciono gli stranieri, gli piacciono gli italiani. E se devi trovare un posto, io direi che ovviamente come l'Italia la Spagna non è per fare un viaggio, ma
sì.
per iniziare qualcosa, io direi di iniziare per Madrid,
sì.
che
è
anche
è
dove
buon
studio
inizio.
E sì. quindi
Madrid.
Bene, adesso ascoltiamo The Cure, Friday I'm in Love.
Gray and Wednesday.
Eccoci, bene bene. Di venerdì sono innamorata. Io sono innamorata sempre, in realtà adesso della vita, però. E voi, voi?
Allora,
siete innamorati o no della vita?
Io sono innamorato dell'amore, senti che bella frase.
Wow.
Senti, perché poi senti che c'è la dissolvenza, è perfetta. L'innamorato dell'amore.
Il romanticismo.
Quindi smettiamola di spargere miele su questa, in questa stanza. Che
parliamo del fatto che anche l'amore si può trovare anche nei viaggi.
Sì.
Chi non ama viaggiare, chi inizia a viaggiare non si ferma più. E questo è quello che capitano secondo me agli Erasmus.
Il tuo progetto Erasmus come ti è sembrato?
Come esperienza sì. Bellissima. Anche fa un po' il paese in cui diciamo in cui lo fai, ma comunque ho imparato tantissime cose da solo.
Sì.
Ho scoperto le capacità che avevo che non pensavo mai avessi. E mi sembra che è un'esperienza che tutti quelli che stanno studiando e che hanno qualche un po' di inquietudine di andare e di avere un'esperienza fuori del suo paese, mi sa, secondo me devono fare questa esperienza.
Ti apre la mente.
Sì, sì.
Ti spalanca il mondo dell'Europa.
È il momento giusto.
Sì, adesso anche che ci sono questi movimenti, diciamo un po', che vogliono
sì.
dividere l'Europa.
Secessionisti.
Non dobbiamo... Diciamo, a me piacerebbe che la gente non dimenticasse che alla fine l'Europa è un confronto di culture, un confronto
sì.
dei paesi. Sì, siamo tutti diversi in qualche punto, ma ci sono tante cose che abbiamo in comune.
Io credo che l'Europa abbia una grandissima ricchezza, che è proprio la grandissima diversità di culture, di mentalità che
esatto.
ha. Ed è proprio una grande ricchezza. Se si collabora all'interno di questa varietà, si possono creare delle cose che
sì.
l'America, la Russia, la Cina, le grandi potenze non possono fare perché non hanno questa grandissima varietà.
Dobbiamo restare uniti, però.
Dobbiamo restare sì. uniti, ovviamente.
Anche perché quello, mi sa il 90% degli studenti Erasmus che o di quelli che hanno avuto di quest'anno, di quelli che hanno avuto negli anni scorsi questa esperienza, sicuramente si sentono un po' più europei, si sentono orgogliosi
sì.
di quello che i nostri hanno costruito.
Certo, i nostri padri hanno fatto qualcosa
fine...
di quasi impossibile. Unire l'Europa era...
Sì, e alla fine tutto... Tutto questo, l'Erasmus, che si basa nell'imparare in qualcosa culturale, credo che ci sia una cosa da mantenere lungo
sì.
il tempo.
È vero, arricchisce tantissimo e apre le menti, quelle più giovani e soprattutto che sono le menti più importanti, diciamo, il futuro, siamo noi alla fine. Quindi fare un'esperienza Erasmus dai 20 anni in poi credo sia il modo migliore anche per cercare di capire cosa serve all'Europa e in questo momento serve unione.
Però io credo, io sono ottimista perché io credo che i giovani di oggi, cioè quelli nati dagli anni 90 dopo la caduta del muro di Berlino, sono cresciuti all'interno dell'Europa e non solo della loro nazione, e quando queste persone cominceranno a entrare all'interno della classe dirigente, cominceranno a prendere le redini effettivamente dell'Europa, credo che l'unità dell'Europa sarà molto più forte, perché questa gente si conoscerà, avrà viaggiato, la gente di Erasmus
sì.
sarà andata,
sarà la classe dirigente,
sarà classe dirigente
sì.
Credo che questo possa portare,
ma sempre bisogna avere le cose chiare di quello che vogliamo per il nostro futuro,
certo.
e non lasciare gli altri che diciamo vogliono
si arrangino,
vogliono separarci quando
certo.
abbiamo più cose da fare insieme, da ognuno dalla sua parte.
Quindi soprattutto oggi dopo la Brexit che abbiamo già nominato, dopo aver insomma perso questa Inghilterra, diciamo che l'unione adesso deve essere assolutamente la nostra forza, il nostro obiettivo, e quindi crederci sempre, perché ci hanno regalato la pace e dobbiamo mantenerla a tutti i costi.
E con questo messaggio di speranza, come i grandi cantautori degli anni 60, vi lasciamo, perché come sempre il tempo è tiranno.
Salutiamo e ringraziamo soprattutto.
Grazie a voi.
È stata una puntata bellissima, chiudiamo
sì,
in bellezza.
Chiudiamo
diciamo.
In bellezza, sì. Speriamo che questo programma vi sia piaciuto. Questa qua è stata l'ultima puntata di questa stagione. Vi lasciamo a un'estate
di viaggi
di Iglesias. Vegas.
Sì, di sole, mare e speriamo tanti viaggi per tutti.
Un saluto da Lia Brandel.
Da Luna.
E da August.
Ciao a tutti e buona estate.
Ciao.
The results are not good.
Babel.
Berlin Wall.
We the people.
Shish destroyed.
We the people.
Shish by the people.
We the people.
Shish. The results are not good.
In order to.
We the people. Shish.
To heal the good.
We the people.
Shish. For posterity.
We the people. Shish. The results are not good.
Babel.